Mercury Comics. L'Angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. E rieccoci qui ai microfoni di Mercury Comics. Dunque, ci siamo lasciati con i problemi del digitale.
Sì,
il digitale, almeno quando ne parlavamo anche con la Manfont, ha avuto, almeno qui in Italia, il grosso blocco dei dispositivi. Perché loro dicevano, noi ci aspettavamo che dispositivi come l'iPad entrassero nel mercato come l'iPhone, quindi supportati dalle case, dall'industria telefonica, diciamo, con gli stessi contratti, non è accaduto, e quello ha dato una mazzata al mercato elettronico mostruosa dal loro punto di vista.
Allora, è successo poi tutto il mondo questo. È un po' come quando scoppiò internet.
Sì.
Ci si aspettava che internet subito desse dei risultati, però in realtà non successe.
Sì.
Infatti ci fu la bolla speculativa,
certo.
ci mettemmo 3-4 anni a riprenderci da quella botta internet.
Sì.
Io all'epoca lavoravo in Virgilio, per cui quando andavamo da un cliente, dicevamo web, puff, sparivano così, come per magia.
Cioè, abbiamo già dato, al banco di stipendi,
sì, esatto, sì.
Siamo trattati così.
Ed eravamo Virgilio, quindi
infatti,
figuriamoci,
sì,
quei più piccoli. E poi invece le cose sono cambiate. Sicuramente è una questione di volumi.
Certo.
Assolutamente. È una questione di forma mentis, di generazione soprattutto. Perché noi siamo un paese anziano.
Sì.
Siamo anche un paese molto conservatore.
E con un discreto digital divide.
Assolutamente, assolutamente. Per cui in realtà io conosco molti ragazzi che hanno cominciato a leggere libri con un e-reader, non
sì,
libri di carta, ma con e-reader.
Certo.
Io faccio sempre esempio, tra l'altro, di mia figlia, che ha 3 anni e che l'iPad è suo.
Certo.
Io non c'ho più l'iPad, ma da quando aveva 14 mesi. Se hai preso, va su YouTube, si sceglie il cartone animato, ovviamente ancora non scrive,
certo,
eccetera.
Anche perché
sottotitatura, sì.
Sì.
Per cui, e mi ricordo quando era piccolina, andava al televisore col dito per sfogliare,
certo,
il televisore.
Perché non si muove,
esatto,
cosa.
Esatto. Mi guardavo e dire,
questa
è rotto.
Tecnologia arcaica.
Esatto, esatto. Per cui le generazioni nuove assolutamente leggeranno su in digitale.
Sì.
Non è un se, è un quando.
Sì, è un quando, certo.
Okay. Come era un quando per quanto riguarda il digitale su internet e così via. E su internet la definitiva killer application è stata il social network.
Sì.
Sì.
Perché persone che all'epoca usavano internet soltanto per mandare email, di colpo hanno scoperto il web.
Sì.
La killer application per i mobile è sempre il social network, perché comunque c'è una percentuale altissima di utenti che fruisce Facebook attraverso il mobile.
Sì.
E gli smartphone comunque hanno una diffusione altissima, pur,
certo,
essendo costosi.
Sì,
in un periodo come questo comunque sono diffusi.
Lo stiamo sperimentando in questi giorni, quando, essendo pieno di gente giovane qua a Lucca, qualsiasi cosa uno cerchi di fare sul cellulare che non sia semplicemente fare una telefonata, ma già postare un'immagine su Instagram, ti richiede svariati minuti solo per prendere la linea.
Esatto.
E
esatto,
questo vuol dire che c'è molta gente che lo sta usando.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui il digitale avrà un suo percorso,
sicuramente,
necessariamente. Bisogna, sì, capire quando sarà questo momento. Vediamo.
Sì, quello che a me lascia da pensare sul digitale è che è vero, io sono possessore di un e-reader, sono un felice possessore di un e-reader, però vedo che c'è una resistenza fortissima ancora agli e-reader, nonostante ci sia un indubbio vantaggio negli reader, anche con gli ultimi modelli usciti che addirittura possono avere la luce, quindi non c'è neanche più il limite del buio, che è il limite anche del libro, il buio. Comunque,
esatto, tra l'altro, famosissimi libri fluorescenti.
Infatti. E il timore è che comunque il dispositivo, la piattaforma, finché non verrà definita una standard,
sì,
come è stato il libro alla fine, sarà proprio lunga la strada, perché per me è inaccettabile avere anche un dispositivo di 10 pollici quando magari alcune tavole le voglio vedere più grandi,
certo,
o più piccole, e quindi devono essere riformattate ogni volta. E non è banale da superare quel limite.
Ma allora, secondo me succederà, cioè succederà, nel senso che le case si guarderanno in faccia e diranno qui se vogliamo che
o ci mettiamo d'accordo,
sì, come successe per il formato MP4, sì, DVD, VHS, quando che, storicamente sempre ci sono, quando c'è un progresso c'ho due o tre formati
che si impongono
e si lottano tra di loro, poi ne vince uno.
E poi ne vince uno, certo.
E in questo caso, come 30 anni fa, quando c'erano Apple e IBM compatibili,
vinsero gli IBM.
Esatto, perché l'Apple si chiuse. Lo stesso Roy sta facendo un errore, è una scelta, se non ci pensano.
E neanche poi una scelta loro, è stata una scelta del pubblico. Quando tutti comprano uno strumento, l'altro si ritrova tagliato un po' fuori.
Sì, esatto, nel senso loro come scelta hanno fatto quella di chiudersi come mondo, certo, no? Mentre invece l'IBM Windows si è aperto. E la stessa cosa succede adesso con i cellulari.
Certo. Sì.
Quando, anche se l'iPhone era avanti, comunque Android
ha superato,
ma era evidente che sarebbe successo così. Quindi bisogna vedere qual sarà lo standard. Lo standard ce l'ha sicuramente. Come device, probabilmente ci sarà anche lo standard di device. Lo stanno cercando, perché sì, tra 10, 7, 8, 5,
escono varie cose.
Esatto, per cui ci sarà. Poi sì, diciamo che si aspetta il leader che imponga.
Che imponga qualcosa.
Esatto.
Ma noi adesso abbiamo qui la carta, e quindi parliamo di carta.
Ok. Allora.
Allora, quest'anno è uscito Eridan, come consuetudine abbiamo l'undicesimo volume di Eridan.
Sì, ormai Paolo è un...
È cadenzato, una volta all'anno
a Lucca esce.
Ha preso il ritmo,
ormai sono 10 anni. Quest'anno Paolo fa il 10° anno di blog, tra l'altro.
Sì, è più spesso il libro quest'anno. L'undicesimo ha più pagine, è la mia sensazione, pesava di più.
Forse come grammatura.
Ah, ecco, perché pensava pesasse di più del solito.
Può essere che come grammatura sia più pesante, infatti sì, è anche più bello come edizione. Sì, Paolo è una sicurezza, è la storia dei webcomic in Italia.
In effetti sì.
Assolutamente. Io l'altra volta ho visto un grafico di Google Trends dal 2004 al 2013 e ho messo come parole chiave Eridan, Zagualchiare, Macox, quando piace. Dal 2004 al 2010 praticamente esisteva solo Eridan.
Certo.
Era stato l'unico che ha raggiunto picchi paragonabili a quelli di Zagualchiare.
Certo.
Beh, Zagualchiare ormai,
è andato.
Un anno e mezzo, due che è andato.
Vende più della libreria Maria, quindi
assolutamente.
A vette inarrivabili.
Sì. Per cui Paolo è stato la storia del webcomic in Italia, certo, per tanti anni. Continua a fare le sue cose e l'anno prossimo stiamo parlando con lui di fare un inedito. Totalmente inedito. Sì, totalmente inedito, perché secondo me è anche il momento di farlo. Dopo 10 anni di storia privata, giusto, lui ha voglia, io anch'io vorrei che lo facesse, una storia totalmente staccata dal suo continuum.
Ma un inedito a traccia emozionale come fa di solito, o una storia...
No, una storia
alla Zero Calcare, o comunque alla...
una storia.
Un romanzo.
Sì, assolutamente. C'è già la trama.
A fumetti, certo.
C'è già la trama, ne ha parlato un paio di settimane fa della trama. In realtà
è
una sua idea da tantissimi anni. Qualche anno fa fece una tavola su blog, e qualcuno forse la ricorda, di un tizio che affogava da una barca.
Sì.
Ok,
sì.
Quella è una tavola di...
Ah, quella sarà una tavola della storia.
Non so se la rifarà perché è un po' vecchia. Però quella è una...
Io avevo capito che stesse cercando già di iniziare allora.
Sì,
a farla.
Lui sta facendo ricerche sull'Inghilterra della rivoluzione industriale. Perché sarà ambientato in quel periodo. Ci sarà un solo personaggio dei suoi che sarà presente, che è quello più affascinante.
Capisco.
Quello più letale anche. E niente, per cui ne stiamo parlando. Purtroppo, per fortuna,
sì.
Paolo ha tanti impegni, sì, familiari, lavorativi, eccetera, per cui ha poco tempo a dedicare.
Condividiamo il numero di figli, quindi sono presente.
Io ancora sono indietro, ma... Per cui sì, speriamo che l'anno prossimo possiamo uscire con questa bella sorpresa.
È stato bello, sì.
Sì. E la storia, io l'ho detto, è veramente interessante, molto interessante.
Molto bene. E beh, noi ovviamente ci saremo, siamo ben felici di parlarne. Un altro che fa storie è Bigio.
Bigio è la rivoluzione.
Sparatissimo sulle storie,
sì,
lui.
Sì, è la rivelazione del 2013. Noi da ieri pomeriggio, da quando è arrivato, che siamo pieni di persone.
Io di code alla Shock Dome ne avevo viste per Paolo, ma quasi sta arrivando ai livelli,
esatto,
di Trocacare.
Sì. Bigio è veramente, poi lui è molto bravo a coinvolgere, sì, gli utenti.
Sì.
Ha un prodotto,
si promuove anche molto perché va in giro per l'Italia.
Sì, esatto. Sì. Poi è un prodotto molto, molto bello, cioè, fa ridere, divertente,
sì.
Ironico. Per cui sì, è uno degli autori di rivelazione di quest'anno,
sì,
assolutamente.
È partito come Zero Calcare lui, Se ne abbiamo parlato l'anno scorso, l'anno scorso Bigio aveva aperto Lucca Comics and Games con noi.
Ah, ok.
Il primo autore intervistato, e io gli avevo detto, ma senti, ma perché non ti autoproduci o non ti fai produrre da qualcuno? Detto fatto, come con Zero Calcare, Macox gli aveva prodotto il primo, un suo amico, senza che lui sapesse, gli ha prodotto il primo.
Esatto.
E lui piano piano è partito.
Esatto.
Siamo a quarto?
Sì. Noi abbiamo ristampato questo che lui aveva prodotto,
sì.
E siamo a quarto.
Siamo a quarto, giusto?
Compreso questo, il quarto, sì. In un anno, voglio dire. No, neanche, sette mesi.
Sì.
Da marzo ora.
Stamattina su Facebook ha pubblicato le sue scuse per non essere riuscito a pubblicare la sua vignetta, ma che stava per pubblicarla da qua.
Sì.
Credo che siamo oltre l'800esima striscia.
Penso di sì, ah. Tranquillamente.
Sì.
Quindi, cioè, rendetevi conto.
Assolutamente, no. Lui è molto bravo, sia come autore sia come promozione.
Certo.
E al giorno d'oggi è importantissimo.
Non è poco,
è importantissimo,
sì.
Esatto.
Poi è un autore,
esatto,
abbastanza completo, perché sceneggiatura è.
Assolutamente,
disegno,
ma poi non fa solo questo. Lui qui è sempre a Lucca con col collettivo Fumetti Crudi.
Sì.
Fa l'altra sua striscia, che è
The Author, sì.
Esatto, per cui
è anche molto bella, infatti molto bella. Consigliamo tutti di vedere, sono le pene di un autore con le sue muse.
Esatto, no, è veramente una persona anche di cultura.
Sì, Bigio, persona di cultura. Abbiamo avuto parlare con lui l'anno scorso, effettivamente è stata una gran bella intervista. E poi abbiamo altri autori.
Poi abbiamo Sketch and Breakfast.
Sì.
Che sono gli autori in Italia con il maggior numero di fan su Facebook,
sì,
più 120.000.
Sì.
Di loro abbiamo già pubblicato un The Best in marzo, e invece per Luca abbiamo fatto una storia nuova. È particolare perché loro pubblicavano una tavola al giorno e chiedevano agli utenti come volevano andare avanti. Quindi è una cosa fatta con gli utenti. E il finale l'hanno fatto loro.
Volevano il controllo almeno,
esatto,
su qualcosa.
Anche perché dovevano chiuderlo, quindi. No, è molto bello graficamente, la copertina è eccezionale, i disegni sono molto belli, è un fantasy, anche questo umoristico,
sì.
È un fantasy particolare perché essendoci di mezzo finalmente una donna,
sì.
Ha una narrazione che è molto influenzata da questo lato, e quindi è una cosa molto nuova.
Sì, graficamente ricorda un po' Turlepin come disegno, perché è molto Illustrator.
Sì,
molto.
Sono molto bravi anche loro. Diciamo che loro fanno parte di quella che io chiamo la collana Rosa Shock Dome,
sì,
che abbiamo inaugurato appunto, diciamo, più. Già Eridan e Kaneda erano abbastanza,
sì,
femminili come.
Beh, Kaneda poi l'anno scorso
è partito anche lui.
Infatti.
Sono contentissimo che Stefano è un'altra persona. Io ho la fortuna di lavorare con persone speciali, cioè da Paolo a Stefano, Bigio, Sketch and Breakfast, Albo, Gaunt, Scottex, anche Enrico Trentin, che ha fatto il volume di Sogli delle storie tese, cioè ovviamente persone con cui si sta bene, intelligenti, con cui neanche ci si litiga, perché comunque,
sì,
tra l'altro noi abbiamo una main list interna di autori Shock Dome in cui io vengo costantemente bastonato da loro. Il bannerone che c'è allo stand adesso non era così originariamente, è una cosa molto più intellettualoide. Io volevo fare un dipolo in cui c'è la carta e
digitale
con le linee di forza che passano da ex fisico, mi sono fatto trascinare da questa cosa. L'ho postato sulla main list,
te l'hanno cassato.
Piano piano il primo toy ha detto sì, secondo me
bello,
ma sono partiti tutti quanti a bastonare, non si capisce niente graficamente, ok.
Vabbè, e alla fine è nato il cloud.
Esatto, è tornato il cloud l'anno scorso.
Infatti. Beh, poi appunto è accennato al volume sulle illustre tese, che non è un fumetto.
Non è un fumetto, è un volume illustrato. È praticamente la biografia di Eliezer Tese fino al Sanremo della Terra dei Cachi, in cui invece delle fotografie ci sono le illustrazioni di Enrico Trentin, Nestore. Enrico è uno dei veci, li chiamo così, del webcomic, della prima ondata, quelli di Eriadan, di
sì.
Il Vece della Montagna,
sì.
Tutte queste
sì,
persone,
i primissimi.
E lui da anni fa questa striscia di Nestor che assomiglia un po' a The Author,
sì.
Perché anche lui parla direttamente con l'autore,
sì, graficamente diversissima,
sì, perché... diversissima. Si fanno i dispetti tra di loro, eccetera.
Sì, Nestor è una linea piatta praticamente,
assolutamente, so. Sì, e ricorda anche un po' la linea di
sì,
Cavandoli, tra l'altro.
Ricordo parecchio, sì.
Lui però è un collaboratore di Eliezer Tese da tanti anni, per cui ha proposto a loro di fare questa biografia illustrata. È stato aiutato da loro anche,
certo,
ovviamente, anche. E quindi è uscito un volume, tante pagine, sono 300 pagine, è molto dettagliato, cioè probabilmente non esiste una biografia di Eliezer Tese così dettagliata, in cui appunto invece delle fotografie tipo Eliezer Tese nel 1987 invece della fotografia c'è il disegno, e in più c'è anche una canzone Alfieri che invece è fumettata. Sta andando molto bene in libreria, stando molto belli come ci aspettavamo,
certo.
Non ci aspettavamo qui a Lucca.
Beh,
di fare
un forte richiamo da parte della band,
assolutamente,
quindi...
assolutamente, quindi c'è tutto il fandom intorno che è interessato,
risponde.
Lo stessi la band stessa nel proprio sito ufficiale
Fatto un richiamo
proprio lo venderanno,
ah, lo venderanno
sul sito ufficiale, e probabilmente anche durante la tournée che faranno invernale. Quindi speriamo che vada bene per fare anche gli altri due volumi.
Certo.
Perché alla fine dovranno essere tre volumi.
Una trilogia questa.
Una trilogia, sì, esatto. Stavo dicendo prima di Rosa Shockdom, appunto, che abbiamo inaugurato, c'erano già Eridan e Canedo,
sì.
Abbiamo inaugurato con Sketch and Breakfast, e poi abbiamo appunto Simple e Madama, che anche loro hanno pochissimi fan, 60.000.
Sì, una cosetta.
Una cosa da nulla. Lupi e Mipi.
Sì.
Loro sono anche autori Shockdown storici.
Sì.
Su web abbiamo Donne a Matita.
Sì. Di cui avevamo già parlato l'anno scorso.
Esatto.
Il progetto di Calanda
stava partendo.
E che è partito giugno.
È partito, sì.
Giugno quest'anno, ha avuto un bellissimo successo. Articoli su Vogue, su Panorama.
Bello come progetto, proprio bello. Sì,
sì, sì. Sì.
Si era detto rivolto al pubblico femminile, più rivolto di così non potrebbe essere.
Assolutamente, sì. No, volevamo proprio parlare a loro, fare un Sex and the City aggiornato dopo 20 anni,
certo.
Ma in Italia al giorno d'oggi, che ovviamente sappiamo la situazione,
sì,
qual è.
Sì.
E quindi si parla, ma si fanno anche riferimenti che in Italia generalmente non si fanno. In Italia si sta sempre attenti a non urtare la politica,
certo.
O si fanno le cose impegnate, rivoluzionari, ribelli,
sì.
Oppure ci si astiene,
cioè politicamente corretto,
esatto.
Sì.
Io racconto, cioè io chi fa le storie, raccontiamo la vita di oggi, quindi
sì.
Se una donna, una protagonista ha il marito che è stato licenziato per la legge Fornero, diciamo è una vittima della legge,
certo.
Fornero, punto.
O se è vittima di bombing, se ci,
esatto,
sono problemi,
esatto.
Come sono venuti di cronaca ultimamente, dimenticanza dei bambini,
esatto.
Nelle macchine,
esatto.
Eccetera, viene raccontato quello, sì.
Esatto, sì, con pizzico comunque di surrealtà.
Certo.
E di ironia, perché non vogliamo fare il drammone,
sì,
eccetera, però raccontiamo la vita com'è, con qualche speranza, diciamo, un po'
pochettino.
E poi c'è anche Upi, ovviamente,
Upi, sì.
Anche lei è attrice storica simpaticissima di Shock, no? E usciamo anche un suo volume qui a Lucca,
sì.
Per cui questa collana Rosa Shock non è ben
rappresentata.
Sì, ci puntiamo tanto, perché è una cosa strana, cioè in qualsiasi mezzo di comunicazione, mezzo espressivo, le donne ci sono,
certo.
Ne fruiscono, da televisione al film, ai telefilm, fiction, sono il fumetto, a parte manga,
sì.
Eccetera. Perché si continuano a fare storie pensate da uomini per uomini,
per un pubblico maschile, certo.
Esatto.
Poi salta fuori Area 51, che invece non è rivolto a un pubblico necessariamente femminile.
Assolutamente, Area 51 è di Ops, che è un autore che ha pubblicato pubblicato sul Fatto Quotidiano, su altre cose, autore satirico bravissimo, che qui fa una storia simpaticissima di fantascienza, ma che in realtà è una parodia,
una satira
della società, del diverso, eccetera. E si vede che, cioè, io quando ho visto le tavole colorate benissimo, si vede la facilità della mano,
sì,
di Jobs, cioè, sembra che le faccia quasi occhi chiusi.
Sì, la sensazione guardando il fumetto è che lui appoggi la matita e vada.
Assolutamente.
E chiuda poi quando ha finito quando ha finito.
Esatto, è bravissimo, veramente bravo. Infatti con lui stiamo pensando, dobbiamo vedere, di recuperare il famoso Abel Team.
Il famoso Abel Team, appunto.
Il più numero disegnato da Albo, che poi ho stoppato.
Sceneggiato da te.
Sceneggiato da me, sì. Esatto. Che è una serie di fantascienza stile classico.
Sì.
Sia Star Trek, piuttosto che Spazio 189, Galactica, sì, eccetera. E vediamo se Alessandro ci si vede,
certo,
che ovviamente deve vedersi disegnare quei personaggi.
Ovviamente.
No, non ha senso. Se no troviamo qualcos'altro, perché Hobbes mi piace troppo come persona e come autore.
Proprio bravo, sì.
E quindi secondo me è un peccato che un autore così non venga conosciuto in
infatti
giro.
Sì.
Servirebbe
una canzone dei Beatles in questo momento, ma non credo ci sia scritto.
Non mi pare di vedere cose dei Beatles.
Sì, perché sapete che Area 51 gli alieni arrivano e la prima domanda che vi fanno è: ma sei tu Paul McCartney?
Sei tu Paul McCartney? Perché loro, visto che l'umanità continua a mandare sonde con le canzoni eccetera, e loro dicevano, cioè, no, ancora Beethoven, ancora
Beethoven,
Mozart,
basta.
Poi un giorno arrivano qua dei Beatles, si gasano tantissimo e scendono sulla terra, non per invaderci, non per prendere contatto con noi, ma per conoscere i Beatles,
per conoscere i Beatles.
Esatto, 20, 30 anni di ritardo sullo scioglimento, però, e quindi cerco Paul McCartney.
Infatti, beh, hanno ancora fortuna a cercare lui. Perché tutti gli altri
ce l'abbiamo
in
realtà.
Bene, allora
abbiamo addirittura la scelta. Io farei partire un sottomarino giallo.
Va bene.
Fantastico.
Allora salutiamo Lucio e
grazie,
la ringraziamo.
Grazie a
te.
E via con Yellow Submarine.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.